Allora, grazie a tutti voi che siete qui, mi date il piacere di raccontarvi qualche esperienza nell'incarico che ebbi per realizzare il Museo di Pietrarsa. Qui è scomparsa, risultava l'inaugurazione il 7 dicembre, in realtà fu il 7 ottobre perché era la festa dei ferrovieri. La festa dei ferrovieri è il 3 ottobre perché è la data di inaugurazione della ferrovia Napoli-Portici. Però a quei tempi l'amministratore straordinario, che era Schimberni, disse che si doveva fare un sabato perché doveva esserci più gente possibile e il sabato c'è più gente libera. E quindi fu il sabato 7 ottobre 1979. Ma occorre fare, se vi interessa, anzi vi dico subito una cosa, da sempre, fin da bambino, disegnavo trenini prima di saper leggere e scrivere, cioè sono appassionato di ferrovie. Ho voluto studiare ingegneria trasporti, ho vinto il concorso subito e sono stato quasi 40 anni nelle ferrovie dello Stato. Tutto questo per dire che quando parlo di treni rischio di esagerare, magari di annoiarvi, quindi non fate complimenti, se la cosa si dilunga e non vi interessa fate un segno, tagliare, che vi devo dire, lo capisco e mi arresto. Torniamo a noi. L'ultima locomotiva, dunque Pietrarsa, ve l'ha detto molto bene qui il caro amico Salvo, fu destinata dopo il 1930 alla riparazione delle locomotive a vapore. A quei tempi c'era ancora Verona, c'era ancora Torino, però piano piano, man mano che la trazione a vapore diminuiva sempre, l'ultima officina in cui si mandavano le locomotive a vapore, che ancora funzionavano fino agli anni 60, c'era una discreta, sulle linee secondarie, ma una discreta circolazione a vapore ancora, si mandavano a Pietrarsa, ma naturalmente le locomotive diminuivano sempre. L'ultima ad essere riparata fu la 640, oddio, in questo momento mi sfugge, o 088, che è stata l'ultima riparata a Pietrarsa, e anche l'ultima locomotiva riparata, perché si mandavano a Pietrarsa, l'ultima che ha fatto Pietrarsa è stata l'ultima della rete FS. Ecco, quando già da tempo si pensava che farne quando l'officina di Pietrarsa non avrebbe avuto più locomotive da riparare. E la cosa fu molto dibattuta. A quei tempi io ero all'ufficio impianti fissi del servizio movimento, che poi sono arrivato pure a dirigere, e quindi non c'entravo con queste cose. Però mi nominarono nella commissione perché, appunto, da sempre appassionato, quando potevo andavo in biblioteca, cercavo notizie, spulciavo qua e là, e quindi dicevano, ma quello insomma se ne intende, c'è passione, mettiamoci anche lui. Quindi so la storia un po' dalle origini. Allora fu molto dibattuta perché faceva gola per una speculazione, come posto è bellissimo, è proprio sul Golfo di Napoli, e nelle giornate belle si vede addirittura Capri, c'è Napoli davanti, insomma come posto non poteva essere più bello. E poi gli edifici sono anche pregevoli dal punto di vista architettonico, è architettura di metà 800, infatti fu fondata, come ci ha detto Salvo, nel 1840 deciso, poi nel 42 già funzionava bene, e soprattutto era un'architettura pregevole e solida. Poi c'erano stati aggiunti nel tempo qualche tettoia, qualche capannone, quelli si potevano facilmente demolire, tanto non servivano più, ma quello, i fabbricati che c'erano erano proprio di notevole valore. E addirittura venne in mente, giustamente, siccome erano locali FS, di adibirli ad altre riparazioni. Diciamo, rinnoviamo Pietrarsa, invece di farli riparare locomotive a vapore, che non ci sono più, né era il caso di attrezzarla per locomotive elettriche e diesel, perché già c'erano molte officine adatte a questo lavoro, si pensò di farne un'officina per le carrozze. Poi però prevalse, per fortuna, ci mise anche io la mia parola, ero giovane, contava poco e niente, però ce la dissi, per fortuna prevalse l'idea di dire no, conserviamole per farci il museo, perché in Europa tante reti ferroviarie avevano già bellissimi musei e in Italia non c'era, mancava. E la cosa fra sì e no, forse quella, però è andata avanti. E già nel Nel 1977 c'è una delibera del Consiglio d'amministrazione che dice di non pensare ad altri usi per le officine di Pietrarsa, perché sarebbero dovute diventare la sede del Museo Ferroviario Nazionale. E cosa strana, questa è considerata come, diciamo, la prima inaugurazione, perché è la prima delibera che stabilisce che lì sarebbe dovuto venire un museo. Già fu fatto qualche lavoretto, niente di sostanziale, però già nel giugno del 1982 ci fu una, chiamiamola seconda inaugurazione, in realtà insomma fu la prima, con l'entrata della prima locomotiva, che fu la 290-319, era la più antica che ancora esisteva. Dunque, un altro passo indietro nei musei. L'idea di costruire, di realizzare un museo ferroviario nazionale ci fu addirittura da prima della guerra, e si cominciò a tenere da parte qualche tipo rappresentativo di locomotiva. Poi con la guerra naturalmente si pensò a tutt'altro. Il discorso rivenne fuori nell'immediato dopoguerra, nei primi anni 50, quando fu realizzato un piccolo museo ferroviario in un sotterraneo di Roma Termini. E mi ricordo bene che naturalmente ci andai subito, ero poco più che ragazzo, e lì conobbi altri appassionati, si costituì il GRAF, Gruppo Romano Amici della Ferrovia, insomma abbiamo dei bei ricordi. Però il locale era piccolo, ci riuscì a entrare il treno storico, anche questa è un'altra parentesi, a 100 anni dalla prima ferrovia italiana. Le ferrovie italiane, per i bei tempi, pensarono bene di ricostruire il primo treno della Napoli Portici, e nelle officine di Firenze è stata ricostruita la locomotiva, un bagagliaio e due carrozze viaggiatori. E della locomotiva la prima fu la Vesuvio, su questo non c'erano dubbi, anche perché su un quadro del pittore Salvatore Fergola fatto a quei tempi è strano, c'erano già qualche prima fotografia, forse nel 1839 no, però c'era, allora si chiamava un pittore, e fu chiamato questo Salvatore Fergola, che ha fatto un quadro che sembra una fotografia, e sulla locomotiva diligentemente ha messo la targa col nome Vesuvio. Però il disegno della Vesuvio a Firenze, al servizio trazione, non c'era più, c'era invece quello della Bayard, e allora fu fatta la Bayard. Fu ricostruita la Bayard, e sì, per dire che era quella dell'inaugurazione della Napoli Portici, fu fatto un falso e ci fu messa una targa con scritto Vesuvio. Tant'è vero che nelle fotografie del 1939 si vede questo treno che parte da Napoli Centrale e sulla locomotiva si legge Vesuvio, ma era un falso. Qualcuno se ne accorse, protestò, e allora poco dopo c'è stato messo il nome esatto, che è Bayard. Dai verbali di consegna delle macchine, la Bayard arrivò a Napoli il 12 dicembre del 1839, quindi non poteva aver inaugurato la Napoli Portici, che è del 3 ottobre. In ogni modo è rimasta Bayard. E questo treno d'epoca, ricostruito 100 anni dopo, però funzionante, perfetto, identico a quello di allora, riuscì a entrare a Roma Termini, ma fu solo quello. Intanto però qualche locomotiva qua e là si era tenuta da parte, e nell'idea di costruire il museo ferroviario vero e proprio, si sarebbe fatto a Roma, un po' fuori naturalmente, vicino a Roma Smistamento, furono accumulate queste locomotive in un binario di Roma Smistamento. E mi ricordo, consentitemi qualche ricordo personale, che volevo andarli a vedere, però ero anche lì poco più che ragazzo e avevo paura che non mi facessero entrare, oppure che magari riuscivo a entrare ma poi mi dicevano: ma lei chi è, che vuole, che fa? Allora dicevo che andavo a prendere la mia sorellina, sì, c'ho una sorella, ma non andava per niente lì, perché lì poi c'era una scuola che era poi per i figli dei ferrovieri, perché a Roma Smistamento c'erano molti alloggi di ferrovieri, andavo a prendere mia sorella lì, per fortuna non mi fermò mai nessuno. Basta, scusate i ricordi personali. E allora queste locomotive furono ammucchiate lì, nell'idea di fare questo museo. Intanto qui a Milano c'era un personaggio che ho conosciuto bene, siamo stati profondi amici, il professor Francesco Liari, che è sicuramente un nome che conoscete tutti, col quale quando veniva a Roma alla biblioteca, alle fototeche della ferrovia a cercare qualcosa, mi chiamava a me, diceva: tu che te ne intendi, insomma, accompagna il professore. E così ci siamo conosciuti dagli anni 71, 72, parecchi anni fa. E lui mi diceva: qui a Roma non c'è sviluppo, prima che fanno un nuovo museo chissà quando si va a finire. Sì, in effetti non era cominciato niente. Dice: invece a Milano abbiamo il Museo della Scienza e della Tecnica, portiamolo lì, a Roma già ci sono tanti musei. E così fu. Ah, grazie. E confesso con dispiacere, perché a Roma ce l'avevo lì, Milano insomma è lontano, bisogna pagare il treno, da ragazzo che lo può fare, però se era un modo per valorizzarle, per renderle disponibili, visibili, visitabili, va bene. E così piano piano sono venute qui a Milano. Per un pezzo, tanto non c'entrarono tutte, per un pezzo alcune furono ricoverate a Merano, perché a Merano c'era un deposito, un capannone ex austriaco del deposito locomotive che era inutilizzato e quindi perlomeno si salvavano un po' dalle intemperie. Poi non tutte sono entrate a Milano e poi devo dire la verità, è giusto, hanno tentato di farcene stare il più possibile, però questo era una contropartita perché erano tutte ammucchiate. Volendo fare una fotografia, insomma, vederla un po' meglio, non si riusciva. Non si poteva dominare la macchina, era sempre incastrata, addirittura a un certo punto ci avevano appeso fra due file di locomotive, c'era stato appeso un aereo, quindi insomma era una cosa un po' scombinata. In ogni modo il museo andò via da Roma Termini nel 64 e nel 69 si inaugurò il padiglione ferroviario del Museo della Scienza e della Tecnica, però appunto anche lì si manifestarono questi piccoli inconvenienti. Dice, da un lato erano salvate, erano visitabili, però poi gli appassionati amano pure fotografarle, amano pure andare a guardare i particolari, e lì non si poteva passare perché erano attaccate una all'altra. E allora venne piano piano l'idea di dire: basta, facciamo Ferrovie dello Stato un museo come si deve. Ecco che torniamo allora al discorso che facevo. Nel giugno 1982 ci fu la prima cosiddetta inaugurazione, perché entrò la prima locomotiva, che era la 290-319, che non era entrata a Milano e quindi era pronta e disponibile, era la più antica che c'era e quindi si pensò: facciamo questa cerimonia. E addirittura la inaugurò Spadolini, che scese, così evitò il traffico di Napoli e la difficoltà, perché il museo è bellissimo ma purtroppo è confinato in un quartiere orribile, degradato, con strade strettissime, con confusione, macchine in doppia fila, quindi è tanto bello arrivarci in treno, perché il treno si arriva proprio lì davanti e via, ma volendo venire su strada c'è pure il filobus, è sempre insomma un'avventura, perché spesso non può passare, ingorghi, vabbè. E questa volta Spadolini scese con l'elicottero, scese nel piazzale di Pietrazza, mi pare era il 16 giugno 1982, e si fece questa inaugurazione. Però poco dopo cominciarono nuove idee per le ferrovie. Saprete che da Ferrovie dello Stato, quali erano dal 1905, addirittura furono trasformate prima in un ente, poi in un'azienda privata, poi retta da un amministratore straordinario, poi in una società per azioni. Quindi ci fu un continuo cambiamento gestionale, e questo nocque naturalmente insomma non poteva nuocere all'esercizio, per quello si doveva fare. I compiti principali ovviamente erano prioritari. La storia del museo venne rimandata a tempi migliori, e quindi per un pezzo rimasero questi edifici neanche restaurati o restaurati solo in piccole parti, con questa locomotiva isolata. Passano gli anni e addirittura ci fu lo scandalo delle lenzuola d'oro, ci fu il periodo del presidente Ligato, che era Ligato, siccome mi chiamò come esperto nella sua staff, devo dire la verità, io l'ho conosciuto da vicino, ovviamente tanti traffici privati non li sapevo, si guardavano bene da dirli, ovviamente, però come persona era a parte simpatico, ma era lungimirante, tante cose realizzate dopo, me le diceva lui, aveva pensato, cioè perché non facciamo, possiamo pensare così. Mi ricordo che mi chiamavo professore Cutolo, perché gli capitava gente, una volta vennero certi da San Marino, bisogna ricostruire la linea di San Marino, non c'è perché c'era una ferrovia a San Marino, chiamiamo professore Cutolo, e io sì, come non c'era, c'era così, cos'ha, lui ci aveva tutto. Poi arrivarono certi, scusate le confidenze, non parliamo fra amici, arrivò una commissione da Dronero nel Piemonte che voleva ricostruire la busca Dronero. Dice perché ricostruirlo? Perché c'era fino a non troppi anni fa, insomma sarebbe una cosa abbastanza facile. Poi vennero da Lucera, quelli avevano ragione, la forgia Lucera era stata chiusa, scusate le digressioni, ma quando parlo di ferrovie volo. La Foggia Lucera era stata chiusa, è paradossale, perché aveva molto traffico. È incredibile, ma è così. Se avesse avuto poco traffico, la rampa che portava a Lucera città poteva bastare un'automotrice. E siccome in cima il binario di sosta era corto, ce ne entravano al massimo due, con la seconda che aveva l'ultimo carrello già in pendenza. Pendenza del 61 per 1000, non è una cosa da poco. Quindi era pericoloso lasciarne in parte fuori. Siccome due automotrici non bastavano, ce ne volevano quattro, ne lasciavano due in fondo a Lucera base e poi queste altre due salivano a Lucera città. È chiaro che tutti i viaggiatori volevano arrivare più vicini a casa e quindi quelle lasciate giù si votavano e tutti si aggrappavano. Insomma, era una situazione paradossale. Però invece di sistemare la stazione a monte, allungando il binario, bastava abbassarla un po', magari farla in sotterraneo, si allungava il binario fino a quattro automobili, chiusero la linea. Allora venivano da Brera a dire ma come, ma noi, insomma, qua, e quindi, vabbè, facciamola breve. Quello che purtroppo era corrotto era il Consiglio e quindi saltò fuori lo scandalo delle lenzuola d'oro, altri sono passati sotto silenzio, però bastò quello perché si dimisero tutti. Venne Schimberdi e allora, tanto per dare un colpo di timone, come dire, facciamo qualche cosa che mi ricordi ai ferrovieri, basta, vengono i 150 anni, era l'anno 1989, quindi 150 anni dalla prima ferrovia, inauguriamo Pedrazza. E allora mi è capitato quello che ci insegnavano alle scuole di management, noi eravamo impiegati dello Stato, no? Con l'impiego dello Stato le cose funzionano così, io ero al movimento e mi occupavo degli impianti fissi, e c'erano alcuni impianti che non andavano bene, cresceva il traffico, ci voleva, bisognava mettere una comunicazione, un binario di allacciamento. Allora facevo lo studio, però non lo potevo fare io, lo segnalavo mandando il disegno, tutto quanto, naturalmente lo facevo vedere ai capi e poi lo mandavo a quello che fa i lavori all'armamento, cioè al servizio lavori. Il mio compito finiva quando era partita la mia lettera al servizio lavori. E quindi se poi non lo facevano io non c'entravo più, anzi avevo pure fatto una bella figura, avevo proposto una cosa utile che purtroppo non veniva fatta perché o non aveva i fondi o non lo dovevo neanche sapere perché non lo facevano. Così è l'impiego dello Stato. Invece ci insegnavano ai corsi di management, è sbagliatissimo, uno deve avere l'obiettivo, devi realizzare questo. Dice, ma non è mia competenza, frega, non ci interessa, arrangia, fai in modo che si realizzi. Se non dipende da te, rompi le scatole a chi lo deve fare, protesta, insisti, insomma, tu ne sei responsabile finché non è fatto, anche se non è competenza tua. Questo perché quando in quella confusione che fu, che si dimisero tutti, non si sapeva che fine si faceva, quella, mi ricordo, mi chiamò la segreteria di Schimberdi e dice, guardi, noi sappiamo che lei è appassionato, segue la storia delle ferrovie, avevo scritto già vari articoli, anche storici, storico-tecnici, quindi il mio nome, tra l'altro un cognome stranissimo, se mi chiamassi Mario Rossi, forse ce ne stanno tanti, nessuno se lo ricordava, invece Muscolino, un cognome proprio strano. E dice, vediamo il termine, per il 7 ottobre deve essere aperto e funzionale, visitabile il Museo di Pedrazza, pieno, si deve andare, poter andare dappertutto, però si arrangi, lo deve fare e ci dica i fondi che le servono, se è possibile gli diamo, se no insomma faremo, ne parleremo, e lei ha a disposizione la macchina con l'autista, non la presi mai, perché a Napoli a Pietrarsa andavo molto prima col treno. L'autista, mi ricordo, non dice ingegnere, qualche volta andiamo, se no mi mandano da qualche altra parte. Sono cose umane, comprensibili, però sostanzialmente non la presi mai, tranne una volta che andammo di notte, e vi dirò perché. E così cominciò questo lavoro, proprio con l'obiettivo. Non avevo nessun capo, me la dovevo cavare, ne ero responsabile, se andava bene, forse mi avrebbero detto grazie, tra l'altro non mi dissero neppure questo. Se invece andava male, naturalmente mi avrebbero fatto lamentele e rampone. Fra le difficoltà che trovai, tanto per dire i dettagli, cominciamo le locomotive. Le locomotive già erano state, ecco, c'era, non diciamo i nomi, c'era incaricato di seguire questa cosa anche un ex direttore del servizio trazioni, quindi non è il più alto grado di quel servizio, il direttore, il quale era ormai in pensione, però ovviamente ci aveva lavorato una vita, e quindi ecco, ricordo che questo era spazientito che uno più giovane, come ero io, avevo una ventina d'anni in meno, dicesse qui questa locomotiva com'è, come non è, cioè, no, lasci per me, io ho detto, me lo dica dove si trova, a che punto siamo, perché erano un po' sparse per l'Italia, questo era giusto, per non sovraccaricare un'officina, poi non avremmo fatto in tempo, una fu mandata a Cremona, una fu mandata a Venezia, una fu mandata a Roma Trastevere, un'altra fu mandata a Napoli, ma in maniera che in parallelo più o meno erano pronte tutte per lo stesso periodo. Però io dovevo stare dietro a vedere come vanno le cose, quindi o ci andavo o incaricavo qualcuno, insomma fu un lavoro. Ma quello che trovai e che fu davvero un problema è che nel periodo fra la discesa in elicottero di
Spadolini,
grazie, e la data dell'89 era stata data, in quel periodo, era il periodo appunto degli affari d'oro, era stata data la consulenza a due architetti, i quali invece di sistemare gli edifici, forse non ebbero tempo, non lo so, fece una cosa che mi ha dato, no, a me, a chiunque, una cosa proprio che significa che non conoscevano affatto la tecnica ferroviaria. Hanno disposto dei binari a 45 gradi dal binario principale. Naturalmente, non esistendo nessuno scambio che può far deviare in un angolo simile, non li avevano collegati. E quindi bisognava metterci le locomotive, che se le avessero fatti con normali scambi ferroviari era facilissimo, si portavano e si in manovra si infilava in quei binari, invece no, bisognava sollevarle in qualche modo e metterla sul binario. Ma il problema grosso era che il tetto, questo è il padiglione, non so se l'avete mai visitato, è il padiglione B, vabbè, il tetto è molto basso in quel padiglione, e soprattutto è retto da una serie di colonne in ferro scatolari, cioè anche perforate, quindi molto leggere. Allora, la locomotive da sollevare, non si poteva portare una gru perché il tetto era basso, non si poteva pensare di smontare il tetto perché non ce l'avremmo fatta mai per la data che mi avevano fissato. E come facciamo? Beh, è un problema serio, non potevano passare perché lo scambio non si poteva mettere, e feci una specie di annuncio, come io non conoscevo per niente la città di Napoli, lì non c'è bisogno di fare programmi o metterlo sui giornali, basta parlare con qualcuno che si capisce, ha un po' le mani in pasta, e dissi qua come facciamo, lasciate fare a me. Poco dopo, qualche giorno dopo, mi si presenta a Roma uno che era il titolare di una ditta di trasporti e dice: lei si deve fidare, perché se non, io ho un sistema per mettere lì, però mi deve lasciare tranquillo, io lavoro solo la notte, non voglio nessuno che venga a vedere, e si deve fidare, non ho referenze, non ho mai fatto una cosa simile, ma so come farla, io me lo dica, per carità, io mi voglio fidare, ma mi faccia capire cosa vuol fare, come vuol fare, perché metti che avesse urtato una colonna e cadeva in soffitto, addio, non avremmo mai più fatto in tempo, e quindi no, si deve fidare e basta. e chiese per fare questo lavoro, che ci dice che ci avrebbe messo 10 giorni, 250 milioni, che è, mi sembrò una cifra altissima, però ovvero affogare, che si poteva fare? Ebbi un'ispirazione dal cielo, che mi devo dire, disse vabbè, fidiamoci. Allora, cosa faceva questo? Una notte ci andai all'improvviso, via dovrai la macchina. Ero curioso. Cosa faceva questo? Aveva disposto per terra, di mano a mano che si andava a un binario, delle lastre d'acciaio sulle quali spargeva il grasso e una serie di palline di acciaio, forse ricavate dai cuscinetti, non so che dire. Sopra queste lastre d'acciaio con grasso e palline ce ne metteva altre. Poi, arrivati, portava la locomotiva lì vicino, sul binario dritto. Fa conto che era il margine del tavolo, il binario a 45 gradi stavano così. La portava lì vicino, con i martinetti, specie di, sapete che siano, via, inutile per un tempo, la alzava di 10 centimetri, non di più. La posava sulle altre lastre e poi a mano, perché fra grasso e cose, gli scivolava piano piano. E io dico, mamma mia, se questo sbatte a una cosa quella volta che ci andai, se mi andava lei non doveva venire, vabbè, ero curioso. Allora dice, lo vede che si poteva fidare. Insomma, facciamo una breve, 10 giorni ce l'ha messa lì. Senza danni, senza aver toccato nulla, è stato un miracolo. E questo aveva avuto fortuna. Un'altra cosa, che ho, se vi interessa continuiamo, un'altra cosa che mi dette tanto da pensare, e anche da, prego.
Scusa, quanti operai lavoravano a questo?
Quando ci capita io erano 8. Dice che ne aveva altri, però quella notte non potevano, ma che sa quando
era il mondo,
Napoli è un mondo a sé stante. Però poi le cose, un'altra volta c'è un operaio, scusate, bravissimo, Ciro Bonavita si chiamava, si chiama ancora, anche se non l'ho più visto, mancava un arpione per poter sostenere una cosa, proprio all'imminenza dell'inaugurazione, però non si poteva mettere di ferro ce l'avevamo, perché è una zona così aggressiva, proprio col mare, che si raggiungono in pochi giorni i lanci di ferro. Dico, qui ci vorrebbe in ottone, ma come facciamo? Lasciala da me. Oh, mezz'ora dopo tornò con l'artino di ottone, come ha fatto non lo so. E riuscimmo a metterlo con la calce subito. Vabbè. Un altro problema che mi capitò, e questo mi ha dato parecchio fastidio perché poi ho avuto anche giuste critiche, è quello dei tender. Dunque, la locomotiva a vapore è completa con tender, c'è poco da fare. Però se, dunque, il padiglione A dove stanno le locomotive a vapore è un rettangolo, diciamo come questo tavolo, in mezzo è, ha tutta una serie di binari, tronchi, ortogonali ai lati lunghi. In mezzo c'è una fossa dove scorre un carro, un carro ponte, sì, benissimo, che serve perché gli si introduceva una locomotiva, spostandolo lungo questa fossa, poi si metteva nel binario tronco. Questo c'era già da quando era il capannone montaggio, dove si rimontavano le locomotive restaurate, e quindi era stato mantenuto giustamente perché pensavamo questo è utile anche per delle volte deve uscire qualche locomotiva, come è capitato, e quindi questo va salvato. Però i binari tronchi erano troppo corti per contenere le locomotive lunghe col tender. C'entravano le 6.25, le 6.40, sapete che siano, no? Benissimo, siamo frappassionati, ci capiamo, che hanno pure il tender a tre assi, quindi un po' più corto. Quelle più lunghe no. E qui bisognava decidere, o si doveva prolungare il binario tronco, cioè invadere la fossa dove camminava il carro ponte, con cavalletti amovibili, in maniera che quando poi serviva di spostarli si levava il cavalletto e si faceva passare. Però, insomma, era un lavoro non tanto semplice. E poi questi cavalletti dovevano essere solidi per tenere il peso, resistere al peso della locomotiva. E nonostante tutto, sul dietro il tender doveva toccare il muro, perché non si potevano fare questi cavalletti troppo scorrenti, se no restava poco spazio in mezzo per eventuali fughe questo che naturalmente dovetti chiamare i pompieri, per carità, i vigili del fuoco, perché nel caso di incendio o altro deve essere garantita uno spazio adeguato per far uscire i visitatori. Allora lì si pensa che c'era naturalmente un pienone, giustamente, si deve pensare al peggio, e quindi anche questo è un problema. La cosa che mi aiutò a risolvere quello che poi sono stato criticato, ma non potevo fare altrimenti, è che quando vennero i vigili del fuoco dissero: ma guardi che non li può appoggiare al muro, perché anche dietro ci devono stare almeno 2 metri, perché se no, se c'è un incendio, scoppia nel centro e c'è gente fra 2 locomotive e dietro tocca il muro, non può più uscire, quello che si intrappola. Allora a questo punto, se non c'è niente da fare, le viamo togliere. Per cui le locomotive corte, 625, 640, le rocotender ovviamente, ci stanno con tutto il tender. Quelle lunghe come la 685, la 480, la 740, la 741, che non c'è, la 743, che neppure c'è, ma insomma quelle più lunghe col tender a carrelli, la 735 c'è, quella americana, col tender a carrelli, non c'entravano. Però allora che ho fatto? E questo pure sempre me lo dovevo inventare, perché non avevo nessuno a cui chiedere un parere, che mi rispondevano: non lo sai te, arrangia di calca. E d'altra parte andavo incontro alle proteste. Allora mi venne in mente di portare nel binario di fondo la 685 e la 480. Il binario di fondo è l'ultimo, per cui il carro ponte non ci arriva, solo in quello, quando ci si doveva prendere o levare le locomotive, bisognava sollevarle. Però quelle lì pensammo bene che non le avremmo levate più, e così è stato. Tanto è vero che quando si è voluto rimettere in sesto una 685 si è presa quella che era il museo di Campo Marzio a Trieste, invece quelle di Pietrazza l'abbiamo lasciata lì. E in questo modo i tender a carrelli ci sono, quindi avevamo tutti i tipi di tender. Quelli a 3 assi ce l'avevano le locomotive corte ed erano lì esposti, attaccati alla locomotiva. Quelli a carrelli erano e sono le locomotive in fondo. Mancava quello americano, che è diverso, della 735. Allora nel binario vicino alla 735 l'ho destinato a quel tender. Quindi dicevo così, tutti i tipi sono stati mostrati. Questo non è bastato, molti hanno detto: no, la locomotiva deve stare col tender, è una sistemazione insomma, che snatura un po' la realtà. Dico la verità, la critica è anche giusta, per carità, però se lo visiterete, quando si entra in questa fossa centrale, il colpo d'occhio è tutto dei frontali delle locomotive, è bellissimo, come delle quinte. Sono 25 locomotive, 12 da una parte e 10 dall'altra, e 11 dall'altra. Per cui, se c'è una... qua, guardi qua, questo qua. Vedete, non si vede che non hanno i tender. Quelle in fondo, ecco, quelle in fondo ce l'hanno.
Qui, Piero, in basso.
Questa in fondo, eccole qua. Questa è la 685 e questa è la 480. Quelle, vede che il binario, entrano qua perché il binario è unico, è lungo. Queste altre non si nota che non hanno il tender. E quindi, fra l'altro, quella austriaca, preda di guerra, c'è un tender piccolo e quindi quella c'è entrata, per fortuna, allora si vede pure il tender austriaco. E così me la sono cavata. Quando fu la famosa inaugurazione, insomma, fu una giornata campale, però andò bene. E mi ricordo, Schimberni era quasi seccato, era scorbuto, era difficile, invece, quindi io avevo paura di dilungarmi, come dico a voi, sono appassionato, se attacco non la finisco più, così dico magari questo si secca, poi là. Anche lì, infatti disse: andiamo via, tiri avanti, andiamo. Per fortuna mi salvarono una marea di altri interessati, dicevano: no, ci spieghi, mi dica, beh, allora non poteva tanto per nulla. E così fu. Il museo di Pietrazza ha avuto, diciamo, questa giornata di gloria. Dopodiché, come capita quando uno pensa all'inaugurazione, è un punto di partenza, una volta inaugurato poi si migliora, si fa. Invece fu considerato quasi un punto di arrivo. Ci fu una serie di direttori, validi senz'altro, ma il più intraprendente, siamo nel mondo di Napoli, penso bene, di qualche anno dopo, di affittare per manifestazioni, cioè di affittare a pagamento, di dare l'uso dei locali per manifestazioni. E quindi ci fu per esempio un meeting dell'IBM che non badava spese, prese tutto il padiglione delle locomotive, quello all'altro estremo c'è il treno storico. Il treno storico funziona, quello ogni tanto esce, almeno usciva. E quindi in questo senso sì, questo fece guadagnare parecchio alle ferrovie, perché studiamo la situazione con me, insomma facemmo un prontuario dei prezzi, questo dipende dalle giornate, dipende dall'ampiezza, questo vale tanto, costante, mi ricordo, ci tenemmo bassi e forse sbagliamo, perché queste grosse aziende pagavano senza pietare, quindi si vede che potevano spendere anche tranquillamente. Naturalmente questo, non so, dette noia a qualcuno e quindi anche questo fu criticato, poi si dimise, poi è venuto un altro, poi insomma Pietrazza un po'. Invece una terza critica strana che ho avuto è che qualcuno, soprattutto in ambito ferroviario, mi diceva: ma che valeva la pena di darsi tanto da fare, di fare tutte queste, perché le locomotive furono tutte ovviamente riverniciate, rimesse a posto, il treno storico fu messo in condizione di camminare, quindi insomma spese ce ne furono sicuramente. Fra l'altro dei fondi che mi dettero restituì una discreta parte, quindi ci fu una bella figura. E invece una strana critica, soprattutto alle ferrovie, è stata questa. Dice: ma valeva la pena di spendere tanto, ma magari invece ci vendevamo quei locali, avremmo fatto un incasso, guarda, un posto così bello, magari ci facevano un grande albergo. E allora, già l'avevo fatto prima, possiamo perdere altri 10 minuti, tanto d'ora, sì. Allora mi misi a riguardare i primati che avevano avuto le ferrovie italiane, perché io dissi: in tutta Europa ci sono musei ferroviari, perché non dovevamo farlo? E lì mi disse: ah, perché in Francia hanno il record di velocità, in Inghilterra hanno le prime ferrovie, il record della trazione a vapore, la Germania ha fatto la burghese volante, guarda, noi abbiamo fatto. Invece non è vero. E mi sono rimasto anch'io colpito, studiando i documenti, guardando i primati che abbiamo, che hanno le ferrovie italiane, certi mondiali addirittura. E ve ne dico qualcuno se vi interessa. Cominciamo già dai tempi antichi, dai primi tempi. Nel 1846, quindi insomma molto presto, è stato costruito il ponte sulla Laguna Veneta. È lungo 3600 metri, non c'erano uguali nel mondo. È vero che la laguna non ha correnti, che il fondale è basso, quindi, però insomma è sempre un manufatto di cui non esisteva niente di simile. E quindi i nostri ingegneri, fra l'altro erano Noale, c'era pure in un certo senso Carlo Vega, che è chiamata l'austriaca Carlo von Vega, però che già avevano parlato del ponte, Milani, Meduna, sono veneziani, cioè una cosa assolutamente italiana, anche se allora era ancora lombardo-veneto, però insomma Venezia italiana, perlomeno si parlava italiano. E quindi quello è un primato italiano. Un altro subito dopo è ancora più colossale, il traforo del Trigusta. Pensate, concepito dal Piemonte, un piccolo stato, a quei tempi la Savoia era piemontese, fino al 1860 quando la dimmo alla Francia. E allora fu uno studio e una realizzazione di casalinga, era una linea interna del Piemonte, un piccolo stato che si paragonava alla Francia, all'Inghilterra, stati potentissimi dell'Ottocento, mise in cantiere questa galleria che è lunga 13.600 metri e soprattutto è così alta la montagna sovrastante, ci sono almeno 1.000 metri sopra, che non si potevano scavare pozzi intermedi, quindi le gallerie si cominciano sempre dai due estremi per cercare di stare il meno possibile lontano dall'uscita, non si sa mai per qualunque evenienza, esplosioni, incendi, quindi addirittura quando si può si scavano pozzi intermedi, in maniera che percorso sottoterra, insomma si cerca di tenerlo più breve possibile, là non si poteva fare. E allora si partì dai due estremi distanti 13,6 km. Quindi era essenziale, ovviamente, che i due fronti si incontrassero. Ora, insomma, era il colmo se si passavano vicini, non era pensabile. Però perché si incontrassero, affinché si incontrassero esattamente, ci voleva una triangolazione esattissima. E allora mandarono in montagna due giovani ingegneri, che tocca sempre ai giovani, ovviamente, si chiamavano, figuratevi, Copello e Borelli. Di questi ci sono le lettere, perché a quei tempi non c'era telefono, non c'era cellulare, per carità, non c'era, siamo nel 1857, cominciò il lavoro del Frecciossi. E questi misuravano gli angoli, si deve fare la triangolazione, quindi si fanno dei caposaldi e si va, mano a mano si fanno gli altri per avere le coordinate del tracciato. E si fanno con i triangoli. Ci ricorderemo dalla geometria che si fa a scuola che la somma degli angoli interni di un triangolo deve fare 180 gradi. E come sempre succede, non li faceva mai. Ma non si parla di gradi, qui si arrivava al secondo d'arco, al secondo di grado, un grado, primo e secondo, e se no doveva esserci l'esattezza assoluta perché si incontrassero. E questi nei loro diari hanno trovato che misuravano certi angoli fino a 60 volte, finché finalmente tracciarono in mezzo alla neve, le coordinate, ci dettero le coordinate esatte del percorso che doveva fare la galleria. Tant'è vero, fu così esatto che, e questo non c'era esperienza nel mondo, siamo stati i primi. C'era solo una galleria, quella del Semmering, sulla linea che va a Vienna, ma è lunga 1400 metri, cioè un decimo di quella del Frecciossi. E anche lì c'è un ringraziamento, alla stazione di Semmering c'è una bacheca, una, come dire, una edicola, a Carl von Gega, lo ringrazia il tecnico, è scritto ovviamente in tedesco, e poi lui è chiamato Carl con K von Gega, l'hanno lasciato Gega con l'H scritta all'italiana. Perché in tedesco la G non ha bisogno dell'H, è sempre dura, quindi potevano scrivere Jäger, invece ci hanno messo l'H. Però, vabbè, chiudiamo questo, torniamo al Frecciossi, si incontrarono alla vigilia del Natale del 70, del 1870, e in campo verticale ci fu un errore di 40 cm, e di 60 cm, cioè nulli, in campo orizzontale, quindi furono proprio bravissimi, non c'era esperienza nel mondo. Un altro primato, continuo?
Sì.
Bene, un altro primato è matematico, e un nostro matematico l'ha risolto. Nell'Ottocento si innestavano direttamente le curve circolari sui rettifili, cioè una linea ferroviaria si definisce, come una strada, un insieme di rettifili raccordati da curve. E normalmente le curve sono circolari o policentriche, ma di vari archi di cerchio, ma sempre circolari sono. Che succede? Quando cominciarono ad aumentare un po' le velocità, l'ingresso in curva dava una brusca comparsa dell'accelerazione centrifuga e quindi i viaggiatori dovevano stare attenti, mantenersi, come nei tram e negli autobus, bisogna mantenersi ai sostegni. In ferrovia non si voleva, perché si voleva che un viaggiatore potesse camminare con le valigie, quindi con le mani occupate dentro il vagone per cercare il posto libero o altro. E però quello che dava noia è questa brusca comparsa dell'accelerazione, cioè quella che è chiamata la variazione d'accelerazione nel tempo, che è il contraccolpo. Per chi ha fatto analisi matematica, si dice in gergo matematico che è la derivata terza dello spazio rispetto al tempo. La velocità è la derivata prima, l'accelerazione la seconda, il contraccolpo è la terza, la variazione di accelerazione nel tempo. Allora, si disse, questo lo dissero tanti, lo disse Nordling in Austria, Chambrier in Francia, cioè bisogna trovare una curva in cui il raggio di curvatura passa dal valore infinito che ha nel rettilineo al valore finito e stabilito della curva, ci passi gradualmente. Allora, dirla a parole è facile, quando però si vogliono trovare le coordinate dei punti che deve avere questa curva, tant'è vero che se guardate nelle ferrovie, nelle curve c'è la picchettazione, sono spezzoni di rotaia piantati, quelli danno le coordinate del raccordo, se si deve lavorarci bisogna rimettere ai punti giusti. E allora, quando si dice a parole questo, se lo si scrive in formula matematica, viene fuori un'equazione, per chi ha fatto analisi matematica, un'equazione differenziale del secondo ordine che non si sa risolvere con procedimenti algebrici. È strano, ma è così, la soluzione c'è, però l'algebra non ha gli elementi per poterla trovare. E allora si andava così, beh, proviamo, ce la facciamo. È merito di un nostro professore, il professor Ernesto Cesaro, insegnava analisi superiore all'Università di Napoli, essere riuscito a risolverla con procedimenti molto complicati, procedimenti parametrici, cambiando, insomma, inutile che stia a dire, non lo so neanch'io, ci vuole un matematico approfondito, però la risolse e gli dette a questa curva il nome di clotoide. Quando si parla in tutto il mondo di raccordi, sia nelle ferrovie che nelle strade, adesso nelle autostrade si fanno, si parla di clotoide. Diciamo anche che con qualche ipotesi semplificativa, questa, cioè confondere la scissa con la lunghezza, vabbè, vi dico quali siano, non vi dico quali siano, con qualche ipotesi semplificativa la soluzione si può fare con procedimenti algebrici e viene fuori una parabola cubica che per brevi percorsi si approssima alla clotoide, ma per brevi percorsi, e rientra un po' delle tolleranze che c'è nello scartamento di queste cose, per cui tante volte sentirete parlare di raccordi parabolici, però i raccordi parabolici sono approssimazioni, purché siano brevi, della clotoide, quindi è merito di questo italiano, fu il primo del mondo. Vi dico anche che sulle strade non sono stati mai fatti, perché noi senza saperlo, quando guidiamo e sterziamo, percorriamo clotoidi, perché la velocità di sterzatura non è infinita. Man mano che sterziamo il raggio si restringe, ma gradualmente, quindi percorriamo clotoidi. Però ultimamente nelle autostrade, nei raccordi di entrata e uscita, si mettono i raccordi a clotoidi, proprio per facilitare la fluidità della circolazione. E, per dire, questo è un altro primato, un altro continuo,
okay.
Benissimo. Un altro famoso è quello della mucca. Nel 1900 ci fu una grande esposizione tecnica a Parigi e naturalmente ogni stato mandava le cose più moderne, più brillanti che aveva costruito. E oggi, che so io, manderemmo capsule interplanetarie, vabbè, noi non ce l'abbiamo, insomma, chi ce l'ha? A quei tempi si mandavano la macchina più moderna del momento, che era quello con il vapore. E quindi là, a quei tempi le ferrovie italiane erano divise in tre reti, Mediterranea, Adriatica e Sicula. Fu scelta la rete adriatica perché aveva progettato e costruito una locomotiva rivoluzionaria che aveva la cabina davanti, per varie ragioni, non è solo per facilitare la guida al macchinista, ma perché così si poteva aumentare la superficie di griglia e quindi dargli maggiore potenza senza rimetterci in pesadente, insomma aveva delle ragioni tecniche per cui era una locomotiva veramente rivoluzionaria. E accompagnata a questa locomotiva c'era la targa con le caratteristiche, cioè può trainare un treno di X tonnellate a tanti chilometri ora, il consumo di carbone è tanto qua e là e via. Quando fu esposta, gli altri tecnici e anche soprattutto i francesi, che sono sempre stati un po' ironici su, insomma, quando fanno una cosa loro ne fanno tante bene, per carità, allora viene molto esaltata, quando la fanno gli altri danno una notizia così via, brigativa. E infatti lì ironizzavano, dicevano, ma questa, per carità, ma che può fare 100 km ora così, no, non è possibile, perché qua, perché là, facevano una serie di obiezioni. E allora alla fine della mostra fu chiesto alla rete adriatica se poteva lasciare la locomotiva in Francia perché avrebbero fatto delle prove comparative. Tra l'altro la rete della Paris-Orléans aveva la carrozza dinamometrica, cosa che noi non avevamo, e quindi poteva veramente studiare esattamente come funzionava questa locomotiva. E fu un trionfo strepitoso. Il 30 gennaio 1901 venne su tutti i giornali, fra il Re e Parigi Saint-Lazare, questa locomotiva trainò 160 tonnellate a quei tempi erano 15 carrozze che pesavano 11 tonnellate, 9 una cosa simile, però erano due assi, carrozze leggere, però il totale era 160 tonnellate a 126 km ora e consumò il 20% in meno di carbone di altre locomotive francesi e tedesche. Nella targa che aveva presentato l'officina di Firenze, che aveva costruito la locomotiva, era scritto che poteva raggiungere i 110 km ora, invece arrivò a 126, rimorchiando 100 tonnellate, invece non a 160, quindi fu un successo strepitoso. E la locomotiva fu soprannominata la Mucca. Anche qui ho letto in vari testi perché questo soprannome. Ora gli storici si sono un po' sbizzarriti. C'è chi dice perché divenne una mucca da mungere, nel senso che, saputo questo, molti stati la chiedevano in prova e quindi la squadra d'accompagnamento era spessissimo in missione estera e le missioni estere sono sempre ben pagate, quindi potrebbe essere un'idea. Altri ancora, insomma, però forse è l'ammiccata, altri ancora dicono un nomignolo affettuoso perché era forte, allora forse si sarebbe chiamato il toro, però dice no, la locomotiva è femminile. Altri invece sembra un po' più attendibile, perché quando marcia al regolatore chiuso, marciava perché non ce n'è più una, quando marciava al regolatore chiuso, cioè chiudendo la mandata di vapore, camminava per inerzia, le valvole quali, non quali, le valvole di compensazione sbatacchiavano e facevano il rumore dei campanacci delle mucche. Però queste sono curiosità. E questo pure fu un primato italiano. Un altro, pochi anni dopo, nel 1907, erano già state costituite le Ferrovie dello Stato, che sono del 5. C'era una grande riunione delle scienze, degli scienziati di tutto il mondo a Parma. Siccome quell'anno si era ricostruito il ponte di Piacenza, che nacque artistico, bellissimo, si vedono le fotografie, però a semplice binario, è una linea importante come la Milano-Bologna, bisognava raddoppiare il binario. E allora invece di aggiungere un altro ponte si disse no, facciamo un intero a doppio picco e fu un bel lavoro. Allora mentre erano qui tutti gli scienziati si pensò bene di portarli a visitare questo nuovo ponte appena costruito e li portarono con un treno, due o tre carrozze trainate dalla 680. Era la prima locomotiva a rodigio 131 e che soprattutto aveva un'altra caratteristica che adesso vi dico, il cosiddetto carrello italiano. Bene, questa locomotiva fece quel percorso Parma-Piacenza 118 km ora e era una velocità altissima. Per quei tempi le locomotive in servizio regolare arrivavano 80-90, proprio nei migliori treni, nelle migliori linee, non in Italia, dappertutto. Quindi, tranne che negli Stati Uniti, lì già correvano, e anche in Inghilterra, nello scozzese volante, però qua, insomma, in Europa continentale no. Quindi fu un successo strepitoso, anche perché tutti gli scienziati, poi tornati in patria, lo raccontarono, e quindi ci fu una diffusione mondiale. Il carrello italiano cos'è? Continuo? Meno male. Non vi siete tanto annoiati.
No, no.
Bene, il carrello italiano è una trovata di un, dico umile, forse non era neppure umile, però era un modesto, perché era modesto di carattere, disegnatore della rete adriatica, non era né laureato né tecnico né aveva fatto l'istituto tecnico o altro, era un disegnatore e si chiamava Ernesto Zara, nativo di Fermo e lavorava alla rete adriatica. Nel 1904 disegnò il cosiddetto carrello italiano. Perché? Perché questo è un classico problema di ingegneria dei trasporti, perché nella rete italiana si verifica quello che non hanno in Europa. In Europa hanno o montagne o pianure, punto e basta. Da noi invece le pianure sono rare, c'è giusto la Aquila, pianura padana, Tavoliere delle Puglie, la pianura di Catania, quindi piccola. Il resto sono tutte colline e montagne, quindi le nostre ferrovie hanno un po' dappertutto, tranne queste pianure che ho detto, hanno curve e pendenze. Allora, se si vuole correre entrare veloci in curva ci vuole il cosiddetto carrello o asse di guida, cioè non deve essere un asse motore il primo della macchina, perché si consuma prima degli altri, entrando in curva bisogna ritornirlo e siccome sono collegati da BL bisogna ritornirli tutti e tre, immobilizzare la locomotiva, la tornitura non viene mai uguale, crea una serie di problemi. Invece ci vuole un asse anteriore di guida, meglio ancora un carrello, cioè un carrello è fatto di due assi. Se però si vuole andare in salita con certi carichi, e questo ci serve, a quei tempi le merci non andavano sulle strade, andavano tutto in ferrovia, il traffico principale è più difficile, è il traffico merci. Il traffico viaggiatori bisognava che facessero presto, ma il traffico merci imponeva soluzioni più complicate, le doppie trazioni, le spinte, le maglie sganciabili in corsa, la frenatura, i segnali fra i macchinisti col fischio, non c'era telefono, non c'era nulla, quindi quando doveva spingere quello di dietro, quello davanti gli doveva fare due fischi brevi, due fischi lunghi e uno breve, quell'altro doveva dare l'inteso. Poi c'erano i frenatori nelle discese. Quando, sì, tante volte il macchinista, quando ancora non c'erano i freni lungo tutto il treno, chiamava tre fischi brevi e vibrati, significavano di frenare immediatamente, e come dice il regolamento, senza la meno ma esitazione, senza rendersi conto del motivo. Sentivano tre fischi e erano frenati. Questi qua stavano 10-12 ore, a quei tempi i turni di lavoro non erano quelli d'oggi, nelle garitte dei frenatori, surriscaldati d'estate e congelati in inverno, spesso e volentieri i poveracci si addormentavano, quindi il macchinista chiamava i freni e il treno li frenava. I treni pesano e se non frenano tutti li fa superare il punto protetto, e quindi quando finalmente si fermava, se non gli avevano risposto i freni, scendeva col martello e andava, toccava i ceppi dei freni dove li trovava freddi, quindi non avevano frenato, botte al frenatore. Allora che succedeva? Che questi appoggiavano, quando gli veniva sonno, appoggiavano i ceppi dei freni e si assopivano, così si riscaldavano sempre, ma arrivati in salita poi non ce la faceva perché il treno era frenato, insomma era un altro mondo, fare il ferroviere allora era un'arte, basta. E allora che dicevamo? Al carrello italiano, allora serviva, se si vuole salire servono più possibili assi motori, se si vuole correre serve davanti due assi non motori. Se mettiamo due assi non motori che si prendono una parte di peso, quello che grava sugli assi motori è meno e quindi si può tirare di meno. Ecco il problema. Come si deve fare sulle nostre linee che sono acclivi e tortuose? Lo risolse questo modesto, bravissimo disegnatore, che poi ebbe la laurea honoris causa, realizzando il carrello italiano, cioè riuscì a coniugare, questo nelle fotografie si vede, il primo asse portante, quindi non collegato con le BL e con ruote più piccole, col primo asse motore che è collegato con le BL e quindi ha il diametro di tutti gli altri assi motori. Quindi ebbe come un carrello a due assi, però dei quali era non traente solo il primo. Quindi si poteva correre in curva e salire bene in salita perché si perdeva solo 10 tonnellate da far arrivare sul primo asse portante. Questo è il carrello italiano.
Grazie Piero Muscolino. Grazie.